nessuno.
Però ecco, come dicendo, possiamo chiederci se
parlasse di me. No, forse pecco troppo. O c'è questo peccato che continuo a commettere. Forse un giorno Dio si stancherà di me. O forse questa volta l'ho combinata grossa e non c'è più perdono per me. Se conosciamo il nostro cuore, pensiamo forse così. Mi piace molto la battuta di Spurgeon, il grande predicatore inglese dell'Ottocento, che diceva: «Sono così felice che Dio mi abbia scelto prima della fondazione del mondo, perché dopo che sono nato non mi avrebbe mai scelto». No, conoscendomi non mi avrebbe mai scelto. Ora noi sappiamo che Dio, se siamo in Cristo, Dio non si stancherà mai di noi. E questo è il senso profondo, l'insegnamento di questa storia. La storia risponde proprio a questa domanda: Dio si stancherà di me un giorno? La risposta è: se sono in Cristo, no. L'altra volta abbiamo visto che Dio ha fatto delle promesse ad Abramo, ha promesso di benedirlo. Questa storia ci insegna che le promesse di Dio sono incondizionate. Le promesse che Dio ci fa sono senza condizioni, se siamo in Cristo. Questo che vorrei vedere con voi più in dettaglio questa mattina. Innanzitutto, le benedizioni, le promesse di Dio per noi in Cristo sono assolute, senza condizioni. Guardiamo un po' questa storia, quello che ci dice. No, questa storia comincia con una carestia nel paese di Canaan. Come dicevo l'altra volta, Canaan era una terra molto difficile. A volte c'era una carestia. E Abramo scende in Egitto perché lì c'era sempre cibo, c'era sempre fertilità. Alcuni commentatori pensano che Abramo abbia mancato di fede nel fatto di andare in Egitto, che sarebbe dovuto rimanere in Canaan. Però il testo non dice niente a questo proposito. Io penso che se Abramo avesse mancato fede sarebbe tornato da dove veniva. Invece ha fatto una cosa che era normale all'epoca: quando c'era la carestia in Canaan si andava in Egitto. Era la consuetudine all'epoca. Infatti vediamo Giacobbe, qualche anno dopo, in Genesi 42, dice ai suoi figli: «Perché state a guardarvi l'un l'altro? Ho sentito dire che c'è grano in Egitto. Scendete là a comprarne e così vivremo». Quindi il testo non dice che sia stato un peccato, una mancanza di fede per Abramo scendere in Egitto. Invece il comportamento di Abramo con Sara è un po' più problematico, o no? Cioè, noi non capiamo fino in fondo il contesto culturale, però è chiaro che il comportamento di Abramo non è giusto. Cosa chiede a Sara, sua moglie? Chiede praticamente di mentire, chiede di nascondere la verità, di far finta di essere sua sorella. Chiede a Sara di prostituirsi praticamente, perché lui sa bene che il risultato è che lei andrà a finire nell'harem del faraone. Quindi chiede a Sara di mentire, chiede a Sara di fare delle cose sbagliate, quindi un comportamento veramente scioccante. E perché agisce così Abramo? Perché è controllato dalla paura. Ecco, questa storia è una buona storia per riflettere sulla paura, che è il contrario della fede. No, a volte c'è una paura che va anche col coraggio, ma questa è la paura che è il contrario della fede. La paura ci fa disprezzare le promesse di Dio, no? La paura ci fa lasciare Dio fuori dal problema. Versetto 12, mi uccideranno. No, Abramo ha già deciso come andrà a finire, mi uccideranno. Non gli viene in mente di pregare il Signore, di chiedere il suo aiuto? Dà per scontato che Dio non può niente, che andrà a finire così, no? Mi uccideranno. Infatti la paura ci rende atei, la paura ci fa dimenticare che Dio esiste, che Dio ha il potere di intervenire e di salvarci. Poi la paura viene anche dall'egoismo. No, Abramo pensa solo a se stesso, versetto 13, fai queste cose di qui che ti chiedo perché io sia trattato bene a motivo di te. No, la paura viene dall'egoismo. Abramo pensa solo a se stesso. Chiede a sua moglie di agire così affinché lui sia trattato bene. E quello che sta facendo Abramo qui è sta mettendo in pericolo le promesse che Dio gli ha fatto all'inizio del capitolo. Questo è il senso della storia. Quando leggiamo questa storia, il punto interrogativo che dobbiamo avere è: cosa ne sarà delle promesse di Dio? In particolare, Dio ha promesso una discendenza ad Abramo. Ma come andrà a finire se Sara finisce nell'harem del faraone? Quindi Abramo sta mettendo in pericolo le promesse di Dio attraverso il suo atteggiamento di paura, il suo atteggiamento di peccato. E Dio cosa dice di tutto questo? Niente. In questa storia Dio non dice niente, non parla. Ma cosa pensa Dio di questo comportamento? Cosa pensa Dio di quello che Abramo sta chiedendo a Sara? Ancora una volta, il testo non lo dice. E se il testo non lo dice, vuol dire che non è il punto centrale del testo. Il punto centrale non è quello che Dio pensa del comportamento di Abramo. Il punto centrale è che il risultato di questa storia è che Abramo è benedetto. No, cosa succede in questa storia? Versetto 16, Abramo è benedetto mentre il faraone riceve delle piaghe. E questo ci insegna due cose. La prima cosa è, come dicevo, che le promesse di Dio sono incondizionate, senza condizioni. Cioè Dio è sovrano e compie sempre i suoi piani attraverso la nostra vita. E Dio è sempre fedele alle sue promesse. E in particolare questa storia ci insegna che noi non possiamo rovinare le promesse di Dio attraverso il nostro comportamento. No. Anche la nostra infedeltà, anche il nostro peccato non possono rovinare le promesse di Dio. Questo è un grande conforto per noi. Questo è il conforto di questa storia. Abramo è stato benedetto, Abramo è benedetto, è protetto. Va tutto per il meglio, malgrado quello che fa. Malgrado la sua mancanza di fede, Abramo è stato benedetto e le benedizioni si compiono. Quindi questa storia in realtà è un'illustrazione perfetta di quello che Paolo dice in Romani 8:28. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Cosa vuol dire Paolo quando dice questo? Non sta dicendo che le cose andranno sempre bene nella nostra vita, lo sappiamo. Non sta dicendo che non succederanno delle tragedie nella nostra vita. Non sta dicendo che non saremo mai infedeli a Dio. Siamo infedeli a Dio. Non sta dicendo che non ci saranno delle cose che capitano che non capiamo neanche. A volte ci sono delle cose che capitano nella nostra vita e non sembrano aver senso. Quello che Paolo dice è che in un modo o nell'altro tutte le vicende della nostra vita ci porteranno dove Dio vuole portarci. Paolo sta pensando al futuro, in un modo e nell'altro. Tutto quello che accade nella nostra vita ci porterà dove Dio ci vuole portare, nella sua presenza eterna, in quello che noi chiamiamo la salvezza. No? Un cristiano una volta ha paragonato la vita cristiana a un volo intercontinentale in aereo. Ha detto: Dio non ha mai promesso un volo sempre confortevole. No, ci saranno molte turbulenze, forse ci saranno anche dei temporali, avremo paura, però Dio ha promesso un atterraggio sicuro. Ecco, è questo di cui Paolo parla. Quando dice tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, sta parlando dell'atterraggio. No? Dio ha promesso un atterraggio sicuro. I cristiani non possono perdere la loro salvezza. Non possono rovinare attraverso il loro peccato, la loro infedeltà, la fedeltà di Dio. Quindi questa è la prima cosa che questo testo ci insegna ed è molto incoraggiante. E poi La seconda cosa, secondo me, che questo testo ci insegna, che forse ci sfida un po', è che da un punto di vista umano la grazia di Dio è ingiusta. C'è qualcosa di ingiusto nella grazia di Dio. Non so se hai mai pensato alla grazia di Dio in questo senso. C'è qualcosa di non normale, non scontato nella grazia di Dio. Infatti questa storia ci lascia un po' a disagio. Perché? Perché Abramo si comporta male e non ne subisce le conseguenze. Abramo manca di fede, pecca, eppure viene benedetto lo stesso. C'è qualcosa di ingiusto. Però è la stessa cosa per noi. Anche noi siamo infedeli ogni giorno, anche noi pecchiamo ogni giorno, anche noi non siamo trattati come meritiamo. Questa è la grazia di Dio. C'è qualcosa di ingiusto, di non scontato. Perché Dio ha chiamato te piuttosto che il vicino di casa? No? Perché sei più intelligente del vicino di casa? O forse perché sei più religioso? O forse perché Dio aveva previsto che tu avresti risposto alla chiamata? Ma chi è che ti ha dato la forza e la possibilità di rispondere a questa chiamata? Chi è che ti ha aperto la mente per rispondere a questa chiamata? Noi lo capiamo che la grazia di Dio è una cosa non scontata, una cosa che può sembrare ingiusta. A volte i non credenti lo capiscono più di noi. Mi ricordo in un programma di televisione in America con il famoso predicatore John MacArthur, che era intervistato da un giornalista, e MacArthur spiegava il Vangelo in due parole, diceva che coloro che sono in Cristo saranno salvati e gli altri no. Poi il giornalista lo interrompe e dice: ma ascolta un attimo, questo non mi piace quello che dici, non è giusto. Cioè tu stai dicendo che una persona buona, no, che ha fatto il bene tutta la sua vita, che ha fatto del proprio meglio, che è stata buona con gli altri, che ha sempre aiutato gli altri, solo perché non è in Gesù Cristo non sarà salvata? Ma questo non è giusto. E MacArthur ha risposto con il suo accento californiano, ha detto: Larry, il giornalista si chiamava Larry, a noi non interessa la giustizia, perché la giustizia di Dio manderebbe tutti all'inferno. A noi quello che ci interessa è la grazia. A noi quello che serve è la grazia. Quante volte rattestiamo lo Spirito Santo, ma Dio rimane fedele. Allora, questa storia è una scusa per peccare? No, certamente no. È una storia che ci invita a meditare sul senso profondo della grazia, sulla quale abbiamo cantato prima. Stupenda grazia di Dio. Perché è stupenda questa grazia? Perché Dio ha chiamato me, come meritavo niente. Non solo Dio ha chiamato me, però Dio mi fa perseverare fino alla fine. Anche questo è importante. A volte sembra che quando parliamo della grazia ne parliamo come se fosse qualcosa che ci serve all'inizio. No, quando ci convertiamo, quando ci diventiamo cristiani, siamo salvati per grazia. In quel momento Dio ci fa la grazia e ci salva. Però in realtà la grazia è qualcosa che ci serve ogni giorno. No, per riprendere questa immagine dell'aereo, come mai gli aerei volano? In realtà gli aerei volano perché galleggiano su un liquido invisibile che è l'aria. L'aria ha le stesse proprietà dell'acqua, è un liquido, e quindi l'aereo galleggia su questo liquido invisibile. È lo stesso per noi, la grazia di Dio è come l'aria, quest'aria invisibile che ci porta. Io penso alla mia vita e mi ricordo dei momenti brutti, quando sono stato molto vicino a abbandonare il Signore e mandare tutto in aria, perdere la fede, o almeno è così che mi sentivo, mandare in aria i miei studi, le mie idee di diventare predicatore. In quei momenti lì il Signore mi ha tenuto. Non so esattamente come ha fatto, però mi ha tenuto. Se il Signore avesse voluto distruggermi, avrebbe avuto 100 occasioni di farlo nella mia vita. Con tutti gli errori che ho fatto, gli sbagli che ho fatto, il Signore avrebbe avuto ampie opportunità di distruggermi se voleva. Invece la sua grazia mi ha tenuta fino ad oggi. E la Bibbia mi dice che la sua grazia mi terrà fino alla fine. Non so quanti anni vivrò ancora, so che tante volte farò come ha fatto Abramo, però la grazia di Dio non fallisce mai. È per questo che a me piace che abbiamo un momento di confessione all'inizio del culto. Non tutte le chiese lo fanno, ma a me piace, perché quando vengo al culto la domenica ho bisogno di ricordarmi che io sono un fallito come cristiano. Tutti i giorni io fallisco, no? A lunedì mattino io dovrei seguire Dio, essere fedele a Dio, non dovrei peccare, dovrei comportarmi bene, parlare bene, pensare bene. Ogni settimana fallisco. E a me fa bene, alla domenica mattina, con tutti voi, con il popolo di Dio radunato, ricordarmi ancora una volta che come Abramo sono un povero fallito. Non sono mai all'altezza della grazia di Dio. Però la grazia di Dio mi riprende, quando sono per terra, mi riprende. C'è sempre perdono in Cristo. Quindi la grazia di Dio è ingiusta. Dio mi ha amato, Dio ha amato voi se siete in Cristo, Dio ha chiamato voi, tutti voi, spero. Però questa grazia che sembra ingiusta da un punto di vista umano è giusta perché siamo in Cristo. Tutto quello che ho detto fino adesso questa mattina vale solo se siamo in Cristo. E questo passo ci parla di Cristo. Forse non l'avete visto o pensato a Cristo quando abbiamo letto questo passo, ma in realtà questo passo parla di Cristo. In che senso? Perché questa storia, oltre a essere una storia vera, un fatto storico, ha anche una forte dimensione simbolica. Questa storia simbolizza la liberazione del popolo d'Egitto, del popolo di Dio dall'Egitto. Guardate versetto 17. Il Signore colpì il Faraone e la sua casa con grandi piaghe a motivo di Sarai. Faraone, piaghe, vi ricorda qualcosa? Ma c'è qualcosa di quasi ironico in questa storia, io trovo, no? Ci sono due personaggi, c'è Abramo e il Faraone. Il Faraone non fa niente, non chiede niente, non dice niente e si prende delle piaghe. Abramo pecca, è infedele e viene benedetto. No, questa è la grazia di Dio. Questo fa riferimento ovviamente alla liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Esodo 12, 35, 36. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè, domandarono agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani, i quali gli diedero quanto domandava. Così spogliarono gli egiziani. Ora, questa storia simbolicamente è la stessa cosa. Abramo va in Egitto, gli egiziani sono colpiti da piaghe e Abramo torna dall'Egitto ricco. Capitolo 13, versetto 2. Abramo era molto ricco. È la prima volta che viene detto che Abramo era ricco. In realtà Abramo si è arricchito in Egitto. Questo che dobbiamo vedere, questa dimensione simbolica. Abramo sta facendo quello che il popolo di Israele farà 400 anni dopo. Andare in Egitto e venerne fuori benedetto e arricchito. Però la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto, anche questa ha una forte dimensione simbolica e richiama all'esperienza il ministero di Cristo. Profeta Osea, capitolo 11, dice: quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. E l'evangelista Matteo applica questa profezia a Cristo. Non so se seguite queste varie dimensioni. Abramo va in Egitto e ne viene fuori. Questo è il simbolo del popolo di Israele che va in Egitto e che ne viene fuori. E questo, a sua volta, è il simbolo di quello che fa Cristo. Matteo 12, 15. Giuseppe prese il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode affinché si adempisse la parola del Signore per mezzo del profeta. Fuori d'Egitto chiamai mio figlio. aspetta un attimo, cioè Matteo non lo sa che Osea sta parlando del popolo di Dio, sta parlando dell'esodo Israele? Sì, lo sa, però quello che Matteo sta dicendo è che Gesù Cristo è il perfetto Abramo, è il perfetto Israele. Come Abramo, come Israele, come noi, è venuto in questo mondo, è stato provato, è stato tentato ed è uscito dall'Egitto. Però al contrario di Abramo, o del popolo di Israele, o di noi, Gesù Cristo non ha mai deluso il suo padre. Gesù Cristo è rimasto perfetto, senza peccato. Questa è la grande differenza fra noi e Cristo. Questo è confermato al battesimo di Cristo. Quando Gesù Cristo è battezzato, vi ricordate cosa dice la voce? Si sente una voce che dice: questo è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Questa è una frase fondamentale per la nostra salvezza. Perché siamo salvati? Perché Dio si è compiaciuto di Cristo. Dio è soddisfatto dal suo figlio. E quindi Paolo può dire in Romani 8: non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Non c'è più nessuna condanna. Quindi perché Abramo è stato benedetto in questa storia, malgrado il suo comportamento che lascia a desiderare, malgrado i suoi peccati? Perché Abramo era in Cristo, è stato giustificato da Cristo. Lo dice Cristo in Giovanni 8: Abramo, vostro padre, ha visto il mio giorno e se ne è rallegrato. Abramo è stato giustificato perché c'è qualcuno nella storia che non ha mai deluso il Padre, non ha mai deluso Dio. Questo è veramente il punto fondamentale su cui si fonda la nostra fede. E torno alla domanda di prima, dall'inizio. Dio si stancherà di me? Posso peccare troppo? Ci sono molti cristiani che hanno difficoltà con questa cosa, pensano: io non sono buono abbastanza, io pecco troppo, io sono troppo cattivo. Questo è il problema dell'essere egocentrico, di sempre pensare a noi stessi. Io, quello che sono io, quello che faccio io, cosa pensa Dio di me? Invece dobbiamo guardare a Cristo. Invece noi possiamo dire come cristiani, perché la Bibbia lo dice, possiamo avere la certezza della nostra salvezza. No? Quando parlate con i testimoni di Geova, o forse amici cattolici, e dite: io ho la certezza della mia salvezza, sono certo che sarò salvato. Di solito quello che vi dicono è: ma questo è arrogante, tu non puoi parlare così. No, come fai a essere sicuro che sarai salvato? Quando chiedono come fai a essere sicuro che sarai salvato, in realtà quello che intendono è: come fai a essere sicuro che Dio sarà soddisfatto di te? Come fai a essere sicuro che Dio ti accetterà? E come abbiamo cantato prima, questa non è la domanda giusta. La domanda è: Dio è soddisfatto di Cristo? La risposta è sì. Questo è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Ma come fai a sapere che non deluderai mai Dio? Non è la questione giusta, la domanda è: questo è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Come fai a sapere che Dio è soddisfatto di te? Risposta: questo è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Questa è la grazia di Dio. Abramo si è comportato male? Cosa ne pensava Dio? Non è il punto della storia. Anche noi ci comportiamo male. Anche noi pecchiamo in tanti modi. Cosa pensa il Signore di noi? Cosa pensa il Signore di me? È deluso? Risposta: questo è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. È per quello che prima abbiamo cantato Stupenda Grazia e lo canteremo adesso ancora una volta, se i musicisti sono d'accordo, dopo che avrò pregato. Preghiamo insieme. Signore, la nostra preghiera, la mia preghiera questa mattina è che tu ci aiuti a vedere